Radio 3 Mondo.
Buongiorno da Roberto Zichitella, ben trovati all'ascolto della rassegna stampa di Radio 3 Mondo di martedì 8 settembre. Ricordo che questo è un programma a cura di Cristiana Castellotti, oggi con Giulia De Luca in redazione, Paola Brai alla console. Oggi cominciamo con notizie relative a misteri, personaggi scomparsi, personaggi avvelenati, con storie che arrivano dalla Russia, dalla Bielorussia, dall'Arabia Saudita, dall'Egitto. Cominciamo con la vicenda di Alexei Navalny, il dissidente russo di 44 anni che nei giorni scorsi, il 20 agosto, si era sentito male durante un volo dalla città di Tomsk a Mosca e appunto si era sospettato un avvelenamento, poi confermato dai medici tedeschi che l'hanno preso in cura a Berlino. La notizia, l'avete sentita poco fa anche nel GR3, è che appunto Navalny è uscito ieri dal coma che era stato indotto farmacologicamente e quindi è stato staccato dalla ventilazione meccanica. L'hanno annunciato i medici dell'ospedale di Berlino Charité, in cui appunto l'oppositore russo era ricoverato dal 22 agosto. Le sue condizioni sono migliorate, leggiamo da vari siti, sulla stampa tedesca, anche su BBC. Navalny sta rispondendo agli stimoli verbali, tuttavia i medici dicono che è ancora presto per stabilire quali saranno gli effetti a lungo termine del suo grave avvelenamento. E c'è un'analisi della BBC di Damian McGuinness, il quale scrive che le condizioni di Navalny sono migliorate, ma le relazioni tra la Germania e la Russia sembrano ancora complicate. Infatti il ministro tedesco degli esteri Heiko Maas ha detto che se Mosca non decide di collaborare con gli investigatori che stanno appunto indagando su questa vicenda, Berlino comincerà a parlare con i partner europei di possibili sanzioni nei confronti di Mosca. E poi, scrive sempre Damian McGuinness per la BBC, c'è ancora una minaccia ancora più esplosiva, e che per la prima volta la cancelliera Angela Merkel non esclude abbandonare il progetto del gasdotto Nord Stream 2, che è quasi completo. Questo gasdotto che dovrebbe portare il gas russo alla Germania, appunto passando sotto il Mar Baltico. Per la prima volta appunto la cancelliera ha messo in discussione l'opportunità di questo gasdotto, ma fermarlo, scrive la BBC, sarebbe decisamente costoso. Tra l'altro ci sono almeno 120 aziende europee che sono coinvolte in questo progetto del valore di 9 miliardi di euro, e la Germania, se dovesse fare un passo indietro, dovrebbe pagare dei danni molto salati, e quindi ci sarebbero pressioni sulla cancelliera Merkel. Pare che anche lo stesso partito della cancelliera, la CDU, non sia del tutto compatto su questo atteggiamento della cancelliera. Anche la BBC scrive che la società, la Germania, l'opinione pubblica tedesca è molto divisa in questo momento su come trattare con il Cremlino, sull'atteggiamento della Germania nei confronti della Russia, per cui se è necessaria un'azione, la cancelliera Merkel preferirebbe un'azione coordinata con il resto dell'Unione Europea. Quindi c'è allo stesso tempo una certa determinazione da parte della cancelliera, ma anche molta cautela, perché sono molti gli interessi in gioco. Ecco, però chi dice alla cancelliera che bisogna lasciar perdere questo progetto Nord Stream 2 oggi è un opinionista del sito di Deutsche Welle, il sito della radio televisione pubblica tedesca, Miodrag Soric in particolare, l'opinionista di Deutsche Welle, in quale dice, leggo un passaggio di questo suo commento: i giorni in cui la Germania dipendeva dal gas siberiano sono finiti. Le energie alternative sono il futuro, forse non in Russia, ma nell'Europa occidentale certamente. E in ogni caso ci sono molte nazioni che vogliono vendere il gas alla Germania. In questi giorni c'è un'abbondanza di energia nel mondo e tra l'altro il gas non è una energia pulita, produce certamente meno CO2 rispetto al carbone fossile quando è bruciato, ma però durante la sua estrazione e durante il trasporto rilascia molto metano che può inquinare l'ambiente. Insomma, quindi l'opinionista di Deutsche Welle dice intanto insomma ci sono oggi energie più pulite. E poi aggiunge, in questi tempi economici difficili la Merkel guadagnerebbe un notevole capitale politico se dovesse abbandonare Nord Stream 2 invece di promettere genericamente che prende in considerazione questa idea. In particolare la Polonia, la Francia e gli stati baltici diventerebbero sicuramente più accondiscendenti su varie materie europee se la Germania si distanzia finalmente dalla Russia. Quindi dice insomma se la Merkel rompe con la Russia sicuramente troverebbe il favore di altri partner europei. E nel suo ultimo anno in carica come cancelliera, aggiunge appunto Milodrag Soric su Deutsche Welle, la Merkel potrebbe fare nuovamente la storia e potrebbe staccare, rompere i rapporti dell'Europa con un regime, quello russo, che non ha futuro. E tra l'altro la Russia non è un importante partner commerciale, se non può importare, se non può esportare le sue risorse andrà in bancarotta, quindi toni abbastanza duri. Questo dell'editorialista di Deutsche Welle, Milodrag Soric. Visto che si parla di avvelenamenti, ci ha colpito questa mattina una notizia che abbiamo trovato su Middle East High, un quotidiano, un sito di informazione con base a Londra che dà notizie sul Medio Oriente, appunto il titolo è il nome di questa testata è L'Occhio del Medio Oriente, perché si parla della morte di Mohamed Morsi, che era il figlio dell'ex presidente egiziano, esponente della Fratellanza Musulmana, appunto Morsi, il quale ricordo che morì durante un processo nel giugno del 2019, appunto Mohamed Morsi. Bene, suo figlio, che si chiamava Abdullah Morsi, morì il 4 settembre del 2019, aveva 25 anni, morì in un ospedale di Giza, a sud della capitale egiziana, il Cairo, apparentemente per un infarto. Stava guidando la macchina, si sentì male e la persona che era con lui lo portò a questo ospedale. Però la notizia che un team di avvocati e di consulenti legali della famiglia Morsi sospetta che in quel caso il giovane sia stato avvelenato e che le circostanze circa la sua morte restano misteriose. C'è un team di avvocati che si chiama Guernica 37 e un portavoce di questo team di avvocati dice: ci sono molte questioni che restano senza risposta, ma le informazioni che noi abbiamo ci portano a credere che appunto il giovane Abdullah Morsi fu avvelenato, quindi c'è anche questo mistero che arriva dall'Egitto. E adesso passiamo invece alla Bielorussia. Abbiamo dato conto nella giornata di ieri delle manifestazioni, che si erano dei commenti, degli articoli sulle manifestazioni contro il regime di Lukashenko che si erano svolte domenica soprattutto a Minsk. Vi avevamo parlato di alcuni arresti. Ieri poi in mattinata è arrivata la notizia dal Ministero dell'Interno bielorusso che parla di ben 633 manifestanti arrestati dalla polizia antisommossa durante le proteste contro Aleksandr Lukashenko. E il ministero sostiene che in tutto il paese siano scese in strada a protestare 31.000 persone, tuttavia gli osservatori indipendenti riferiscono di oltre 100.000 manifestanti solo a Minsk, di questo parlavano diverse testate internazionali ieri. Ricordo che si protesta contro la contestata vittoria elettorale di Lukashenko alle presidenziali del 9 agosto. E poi ieri c'è un nuovo mistero per la scomparsa di Maria Kolesnikova, 38 anni, musicista, attivista politica e una dei leader dell'opposizione bielorussa, che sarebbe stata rapita ieri mattina da uomini incappucciati non identificati nel centro della capitale a Minsk, nella zona del museo artistico nazionale. Kolesnikova goes missing, Kolesnikova non si trova, è scomparsa, titola in prima pagina proprio l'apertura sotto la testata nell'edizione cartacea del quotidiano britannico Financial Times. La notizia della scomparsa della di Maria Kolesnikova è stata ieri data dal sito locale di notizie Tut-Bai. Siamo andati su questo sito in russo e diciamo non ci sono novità rispetto appunto alla notizia della scomparsa, che riportava la testimonianza di una donna a questo sito che raccontava di aver visto gli uomini incappucciati costringere Kolesnikova a salire su un furgoncino e poi l'hanno portata via. E oltre a Maria Kolesnikova non sarebbero più reperibili altri tre membri del consiglio di coordinamento dell'opposizione: Anton Rodenkov, Ivan Kravtsov e Maxim Brogetsov. C'è stata poi la smentita da parte della polizia, che appunto hanno detto che loro non c'entrano nulla con questa scomparsa o presunta scomparsa. E anche la BBC si chiede che cosa è successo a Maria Kolesnikova. Per il momento ci sono molti più dubbi che certezze, e c'è anche la dichiarazione della leader dell'opposizione Svetlana Tikhanovskaya, che si trova in questo momento nei paesi baltici. Ha detto che più tentano di, in particolare si trova in Lituania, più tentano di spaventarci più gente scenderà nelle strade. Tra l'altro ricordo tra parentesi che oggi su Repubblica Rosalba Castelletti racconta l'ultimo colloquio proprio con la dissidente scomparsa Maria Kolesnikova. Repubblica titola questo pezzo: impossibile fermare la protesta, è più forte del singolo, me inclusa. Poi su questa vicenda della scomparsa di Maria Kolesnikova, sempre il BBC dà conto delle reazioni europee. Infatti l'Unione Europea ha domandato all'autorità della Bielorussia di rilasciare tutti i detenuti politici, e altrimenti saranno prese in considerazione delle nuove sanzioni nei confronti della Bielorussia. Continuiamo parlando di queste vicende misteriose, di scomparse, di rapimenti, di avvelenamenti, e arriviamo al caso di Jamal Khashoggi, il giornalista saudita, giornalista, opinionista, saggista saudita, ucciso brutalmente a Istanbul nell'ottobre del 2018. Ricorderete, lui lasciò la fidanzata fuori dal consolato saudita di Istanbul, entrò e non è più uscito. Probabilmente il suo corpo poi fu fatto a pezzi e fatto scomparire. Bene, oggi tanti siti, andiamo su Al Jazeera, danno conto che i giudici del processo che si è svolto in Arabia Saudita su questa vicenda hanno cancellato le condanne a morte che erano state previste in un primo giudizio, e quindi i giudici hanno condannato in via definitiva 5 imputati a 20 anni di prigione e altri 3 a pene fra i 7 e i 10 anni, e l'ha reso noto la procura di Riyadh. Questo ha scatenato diverse polemiche, diverse reazioni. Ieri c'è stata la reazione di Agnès Calmar, responsabile delle Nazioni Unite per le esecuzioni extragiudiziarie, sommarie e arbitrarie, la quale dice che il verdetto saudita sul caso Khashoggi non ha alcuna legittimità legale e morale. E poi c'è la reazione della fidanzata di Atis Cengiz, la giovane turca, la fidanzata di Khashoggi, la quale scrive su Twitter: questa è una totale derisione della giustizia. Le autorità saudite hanno chiuso il caso senza che il mondo conosca la verità su chi sia responsabile dell'omicidio di Jamal. La comunità internazionale non accetterà questa farsa, sono più determinata che mai a lottare per la giustizia per Jamal, conclude appunto Cengiz, che ricordiamo appunto fu l'ultima persona a vedere in vita fuori dal consolato di Istanbul Jamal Khashoggi. C'è anche la reazione su Al Jazeera dell'opinionista Rami Kouri dell'American University di Beirut, il quale dice che questo processo non ha rispettato standard accettabili di giustizia, e che ancora non sono state accertate le eventuali responsabilità del principe ereditario Mohammed bin Salman. Ci sono un sacco di questioni che devono essere spiegate, scrive Rami Kouri. Poi Le Monde, sempre sulla vicenda Khashoggi, ci ricorda che è cominciato anche a luglio un'inchiesta da parte della giustizia turca, che è cominciata a giudicare in contumacia 20 sauditi, due dei quali sono molto vicini appunto al principe ereditario Mohammed bin Salman, però ancora non sappiamo gli sviluppi di questa indagine, di questo processo che si sta svolgendo in Turchia. La notizia la troviamo anche sul caso Khashoggi, anche su Arab News, il sito di informazione dell'Arabia Saudita. L'edizione cartacea di Arab News mette questa notizia nell'ultima colonna a destra, e c'è l'opinione di un esperto di materia legale, Mohammad Al-Mahmoud, il quale dice che il processo è stato obiettivo e imparziale, non è stato influenzato dall'opinione pubblica. E quindi, insomma, per questo consulente legale, intervistato dal giornale saudita, non ci sono state irregolarità in questo processo. Jamal Khashoggi scriveva per il Washington Post, il quotidiano americano, e oggi naturalmente il Washington Post dà conto di questa sentenza, ma poi c'è anche un'altra notizia, cioè della serie di messaggi minacciosi che Jamal Khashoggi aveva ricevuto negli ultimi mesi. Infatti sono stati rintracciati questi attacchi online che avevano colpito Khashoggi nei mesi precedenti la sua uccisione. Khashoggi era da tempo criticato sui social media arabi, ma appunto negli ultimi mesi questi attacchi erano diventati più violenti e più personali, con vere e proprie minacce. Veniva definito Khashoggi un estremista, un criminale, è stato definito anche un asino. È l'inizio della fine Khashoggi, si legge in un post del dicembre 2017. Ogni parola che tu dici contro la tua nazione è annotata e sarà presto punita. Questo scrive il Washington Post, che ha potuto avere accesso a questi messaggi. C'è anche una reazione di un portavoce dell'ambasciata dell'Arabia Saudita a Washington, il quale dice che l'Arabia Saudita punisce seriamente queste violazioni, questi crimini anche commessi sui social. E poi Washington Post fa notare che se verrà confermata questa campagna contro Khashoggi, se verrà confermato che questa campagna è partita direttamente dal governo saudita, potrebbero essere ripresi provvedimenti relativi in particolare alla vendita di armi verso il governo saudita, che è uno dei principali clienti di armamenti da parte nei confronti appunto degli Stati Uniti. Ecco, questa è l'ipotesi che arriva a fare il Washington Post. Vediamo le notizie sul coronavirus, visto che parlavo del quotidiano saudita Arab News. Restiamo un attimo su Arab News, che apre la prima pagina del suo sito con la notizia di un colloquio telefonico fra il re Salman dell'Arabia Saudita e il presidente russo Vladimir Putin. I due hanno discusso di partnership nel settore petrolifero, ma anche sulla produzione di un vaccino contro il Covid-19. Ne abbiamo parlato anche ieri nel nostro approfondimento delle 11 di questo vaccino russo chiamato Sputnik 5, che dovrà essere sperimentato anche su cittadini dell'Arabia Saudita. Appunto, l'Arabia Saudita è uno dei 5 paesi in cui sarà sperimentato questo vaccino, e ieri Salman e Putin hanno parlato anche di questo. Poi, come dicevamo ieri, è importante che, una volta garantita l'efficacia e la sicurezza del vaccino, dei vaccini, questo sia condiviso equamente fra i vari paesi, come auspica da tempo l'Organizzazione Mondiale della Salute. Vediamo alcune notizie relative alla pandemia. Dicevamo già ieri alle 11, l'India ormai ha superato il Brasile ed è diventata il secondo paese più colpito al mondo dal coronavirus dopo gli Stati Uniti. Troviamo la notizia su The Indian Express: negli ultime 24 ore 90.000 casi di contagio in India, i morti ormai sono 71.000, e anche l'India è coinvolta in questa sperimentazione del vaccino Sputnik 5, non solo l'Arabia Saudita, appunto sono 5 i paesi coinvolti. Times of India dà conto di questa sperimentazione, che si spera partirà molto presto, e si pensa anche di arrivare ad un accordo per la produzione del vaccino in India. Poi la notizia di oggi sulla stampa spagnola, su El País: la Spagna diventa il primo paese dell'Unione Europea a superare il 500.000 di contagi, 525.549, ma preoccupa la situazione anche in Francia, tanto che oggi il quotidiano di Berlino, Tagesspiegel, titola "Torna la paura". e vi do conto del titolo di apertura di Le Monde. Le Monde uscito ieri nelle edicole francesi con la data di oggi, apertura tutta pagina: progressione esponenziale del virus in Francia, la soglia di allerta è stata ormai superata in 19 dipartimenti e il numero di ricoveri ospedalieri aumenta fortemente, soprattutto a Marsiglia. A Marsiglia, ma anche a Lille, a Bordeaux, i sanitari temono di assistere a una nuova saturazione dei reparti di rianimazione, denunciano una minore vigilanza collettiva e rimproverano alle autorità locali e nazionali di sottostimare l'intensità di questa ripresa dell'epidemia. Mentre invece sulla stampa cinese leggiamo dal Global Times che il presidente Xi Jinping ha premiato quattro persone che vengono definiti eroi per le loro eccezionali contributo nella lotta contro il Covid-19. Sono persone che lavorano soprattutto nel settore sanitario. Sul New York Times invece le ricadute sulla economia americana della pandemia, con il problema dei tagli dei fondi governativi alle comunità locali, in particolare in vari settori, nel campo dell'educazione ma anche nel campo culturale. C'è infatti questo articolo illustrato con una foto dell'Orchestra Sinfonica di Baltimora che perderà oltre $1,5 milioni di sussidi statali. Intanto il pianeta sta male, ci sono anche incendi in California, la notizia la troviamo in evidenza sul New York Times e anche sul Los Angeles Times, che dà conto della chiusura delle foreste nazionali. Naturalmente queste notizie di incendi sono sempre illustrate con grandi fotografie. Infine, il terrorismo ha colpito ieri in Somalia, 3 uomini uccisi, tra loro anche un soldato americano, e si sono svolti ieri in Tunisia i funerali di un soldato della Guardia Nazionale che era stato ucciso in un attacco domenica nella città di Sousse. Titola da Presse, il quotidiano tunisino: la guerra contro il terrorismo continua, questo attentato era stato rivendicato dall'ISIS. Chiude qui la rassegna stampa di oggi, a tutti voi l'augurio di una buona giornata da Roberto Zichitella.